dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui va.
Un passo dopo l'altro, una puntata dopo l'altra, mille storie, cresce con voi. Sembra un trailer, però è la realtà, eh? Io la trovo bellissima. Buongiorno, mille storie che per coloro che magari per la prima volta inciampano nella Vie en Rose, può anche essere, ecco, potete immaginare questi 45 minuti, i prossimi 45 minuti come una strana creatura, naturalmente buona, è qualcosa che si nutre di piccole grandi storie, che trae energia soprattutto dalla condivisione delle sue storie con chi ascolta ogni giorno in diretta su Rete 1. Oggi ricordo niente televisione, niente la 2, perché gli europei di nuoto hanno la precedenza e Noè Ponte, il collezionista, il nostro collezionista di emozioni e di medaglie, ha nelle batterie del mattino il suo riscaldamento, ecco, diciamo così. Noè, che ricordo sempre, rimane un protagonista ben presente nel curriculum di Mille Storie. Però tra chi ci segue ci sono anche quelli della notte. Non sono quelli i nostalgici di Arbore, della sua folle compagnia, ma proprio quelli che ci ascoltano e ci guardano eventualmente finito il lavoro a tarda ora, come Roberto che ci scrive sempre dopo la mezzanotte. Trovo sempre dei messaggi con i suoi appunti sulla puntata, quindi lo salutiamo. E poi ci sono quelli con il Play RSI che recuperano per esempio la puntata in pausa pranzo oppure fanno mentre fanno merenda. Ieri per esempio stavo tornando a casa in treno e mi sono seduto accanto a una signora, Michela, così mi sono segnato il nome perché gli avevo promesso che lo avrei detto, e rideva. Quando mi sono seduto accanto a lei rideva, perché? Perché stava ascoltando proprio in quel momento la storia, forse se eravate con noi che avete sentito, quella di Cruyff, delle due strisce sulla maglietta al posto delle tre. Se ve la siete persa, dal vostro inviato, puntata del 3 dicembre. Ok, allora, un inviato speciale, c'è sempre a Mille Storie, un inviato che ha sempre un taccuino in tasca e una penna in mano con cui segna, prende appunti e poi mette insieme tutti i pezzi. Per far che cosa? Naturalmente per raccontare.
Pezzi di stella, pezzi di costellazione, pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione, pezzi di ceramica, pezzi di vetro, pezzi di occhi che si guardano indietro, pezzi di carne, pezzi di carbone, pezzi di sorriso, pezzi di canzone, pezzi di parole, pezzi di parlamento, pezzi di pioggia, pezzi di fuoco spento. Ognuno è fabbro della sua sconfitta, ognuno merita il suo destino. Chiudi gli occhi e vai in Africa, Celestino. Pezzi di strada, pezzi di bella città, pezzi di marciapiedi, pezzi di pubblicità, pezzi di cuori, pezzi di fedi, pezzi di chilometri e pezzi di metri, pezzi di come, pezzi di così, pezzi di plastica, pezzi di MTV, pezzi di scambio, pezzi sotto scacco, pezzi di gente che si tiene il pacco. Ognuno è figlio del suo tempo, ognuno è complice del suo destino. Chiudi la porta e vai in Africa, Celestino. Pezzi di storia, pezzi di divisione, pezzi di resistenza, pezzi di nazione, pezzi di casa Savoia, pezzi di Borbone, pezzi di corda, pezzi di sapone, pezzi di bastone, pezzi di carota, pezzi di motore contro pezzi di ruota, pezzi di fame, pezzi di immigrazione, pezzi di lacrime, pezzi di persone. Ognuno è figlio della sua sconfitta, ognuno è libero col suo destino. capisce il destino. Pezzi di pericolo, pezzi di coraggio, pezzi di vita che diventano viaggio. Pezzi di Pasqua, pezzi di Natale, pezzi di bene dentro pezzi di male. Pezzi di mascalzone, pezzi che non sei altro, pezzi di velocità lungo, pezzi d'asfalto. Pezzi di briciole, pezzi di vetrine, pezzi di colla da usare, pezzi di diossine. Ognuno porta la sua croce, ognuno inciampa sul suo cammino. Apri gli occhi e vai in Africa, Celestino. Pezzi di musica sotto le bombe, pezzi di maggioranza, pezzi d'opposizione, pezzi di speranza e pezzi di informazione. Pezzi di ferro, pezzi di cemento, pezzi di deserto, pezzi di frumento. Pezzi di incenso, pezzi di petrolio, pezzi di cherosene, pezzi di gasolio. Ognuno brucia come vuole, ognuno è vittima ed assassino. Gira i tacchi e vai in Africa, Celestino.
Quando c'è lui in regia chiedo sempre il suo parere sui brani musicali. Igor Gianola, ti piaceva questo De Gregori?
Beh, ma come fai a criticare De Gregori?
Che allora, sotto, come dire, la canzone non mi piace tantissimo, ma è De Gregori.
Beh sì, tradotto sì, non è proprio il mio tipo di pezzo, però insomma è De Gregori, cosa vuoi che ti dica.
Allora, questo è il parere di Igor Gianola. Chissà cosa pensa Michele De Pedrini invece al centralino di questo pezzo di De Gregori. 0848030808, oppure per un messaggio rapido o meno, per una foto, un video, ciò che preferite, 0763211113. Vai in Africa, Celestino che fece per viltà del gran rifiuto, perché insomma De Gregori ok, ma Dante rimane Dante, e poi abbinato appunto da Gregori, devo dire che rasentiamo la perfezione. Ma di questo brano ammetto che rimane in testa altro, cioè tutti quei pezzi cantati da De Gregori. Io ho provato a contarli, Igor, durante il brano, ne elenca 32. Si vede che anche a lui piacciono le liste come a noi a Mille Storie. Non so se il conteggio è giusto, dopo andremo a rivedere.
Sarebbe divertente averlo visto durante la creazione del testo, tutta questa serie di pezzi a cui attribuire un concetto.
È vero. Comunque vedi che anche a lui piace mettere insieme i pezzi, e noi lo facciamo come quell'inviato protagonista ieri che citavo poco fa, con taccuino e penna, perché i cantanti spesso fanno proprio così, un taccuino, una penna, buttano giù due idee. Stilo o a sfera la penna? È una bella lotta. Adesso sono curioso di sapere voi che cosa usate, a patto che scriviate ancora a mano. Io, per esempio, per le cose che più contano, per quelle che voglio ricordare, che voglio che mi rimangano davvero in testa, che voglio conservare, io scrivo rigorosamente a mano. E infatti sono uno di quelli, credo ormai pochissimi, che sul medio della mano con cui impugno la penna posso esibire il famoso, famigerato callo dello scrittore. Io ci sono affezionato e devo dire che si inspessisce in modo particolare da marzo a ottobre, guarda caso, quando c'è la stagione del ciclismo. I chitarristi non hanno il callo dello scrittore, ma avranno qualche altro callo.
Io i calli ce li ho sulla punta delle dita.
Vedi, ognuno ha il proprio callo. Noi parliamo di quello dello scrittore. E partiamo proprio dalla stilografica. Pare che già gli egizi studiassero il modo di racchiudere in un bastoncino l'inchiostro con cui scrivere. Ma di notizie certe non ce ne sono. Così vi propongo un clamoroso balzo temporale ed eccoci ai tempi di Leonardo da Vinci. Nessuno si sorprende sicuramente, perché dove c'è tecnologia, dove c'è innovazione, dove c'è genio, lui non può mancare. Non vuole perdere tempo sostanzialmente Leonardo da Vinci a intingere il pennino nel calamaio ogni 3x2. Così si inventa questo piccolo cilindro che contiene dell'inchiostro rilasciato gradualmente. Questo è il segreto e questa è la difficoltà. Il prototipo di quella che poi useranno nella loro indimenticabile e più più volte imitata lettera di Totò e Peppino.
Noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi.
A dirvi.
A dirvi una parola. A dirvi.
A dirvi una parola.
Che?
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 Uno quanto?
Che?
Uno che?
Scusate se sono poche, ma 700.000 lire ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche.
Una grande?
Come voi ben sapete.
Voi.
Punto.
Punto.
Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum.
Oh, io più l'ascolto, più la riguardo, più rido, perché veramente rimane un pezzo indimenticabile. Ma torniamo a lui, a Leonardo da Vinci, che poi è mancino e quindi lui non ha neanche i problemi con l'inchiostro che ha Peppino in questa scena. Inchiostro che è ancora fresco, sbava al passaggio della mano, perché Leonardo poi lui scrive da destra a sinistra, però ha risolto grazie alla... alla sua abilità questo problema, anche se non usa la carta assorbente. E attenzione, i prossimi 30 secondi sono dedicati a chi è nato come minimo prima del 1975. Faremo diversi tuffi nel passato. Il foglio di carta assorbente, chi è che se lo ricorda? Sempre vicino per tamponare eventuali fuoriuscite abbondanti di inchiostro dalla penna. I più raffinati invece hanno sulla scrivania, o meglio avevano sulla scrivania, in ufficio oppure a casa, a scuola no, in classe no, però in tante case, su tante scrivanie c'era, una, come una mezzaluna con la quale fare pressione sul foglio di carta, oppure il più moderno rullo che al passaggio assorbe l'inchiostro in eccesso. In ogni caso, la prima stilografica, per come la conosciamo noi, è del 1883, Lewis Edson Waterman. Il suo serbatoio rende la penna davvero affidabile, finalmente. Ultimo tuffo nel passato del sottoscritto, però oggi va così, cioè mi si aprono dei cassettini qua e là. La vera stilo è quella che pesca nel calamaio l'inchiostro, lo aspira, avete proprio... è proprio un rito, lo magazzina, ma a noi diversamente giovani, ma non troppo, davano in dotazione un'altra stilografica, quella con le cartucce, con le bombolette, ricordate? Igor, fai segno di sì.
Sì, io ho superato quell'età che hai menzionato prima.
Ecco, allora adesso dammi soddisfazione, perché... Allora, una minuscola sfera sigilla quelle cartucce, quelle bombolette. E poi che cosa fai? Inserisci la bomboletta facendo una leggera pressione e la biglia finisce all'interno della bomboletta, ok? Liberando l'inchiostro che poi va a inumidire e alimentare il pennino. Però la magia vera è un'altra, è quando finisce l'inchiostro, il cambio della bomboletta. Sembra uno psicopatico, lo so. La butti? No, cioè o meglio, la butti, però prima... recuperi la minuscola sfera che va a fare compagnia ad altre piccole sfere in un apposito contenitore che tieni nell'astuccio. Che ci fai? Allora, io lo dico perché mi si è aperto questo ricordo parlando di stilografiche. Con quelle biglie, con quelle minuscole biglie, fai il flipper e lo fai sul banco di scuola. Adesso non prendetemi per pazzo e spero che qualcuno mi dia soddisfazione. Prendete il banco, leggermente in pendenza, se non lo è non c'è problema, si mette uno spessore sotto i piedini anteriori in modo tale da inclinarlo leggermente, non troppo perché altrimenti diventa una scalata alpina. Quindi c'è l'allestimento del labirinto, cioè del percorso del flipper, delle trappole del flipper. Ovviamente la prima cosa è delimitare il campo per non far cadere subito la minuscola biglia. Infine la scelta delle due matite che hanno la funzione di fare da bacchetta del flipper. Sto facendo vedere a Igor che tanto se la ride. Allora, tempo di preparazione in tutto questo, 10 minuti circa. Tempo di gioco, un minuto scarso, perché o perdi la biglia o la pausa è già finita. E vi prego che ditemi, scrivetemi che qualcuno lo ha fatto.
Penna rossa, penna gialla, penna bianca, penna nera. Per gli amici solamente penna spera. Il tuo nome è diventato una bandiera.
Allora, penna stilografica, penna a sfera. Tanto vedo che molti di voi ricordano questa cosa. Per esempio Lori ci scrive: ricevere la penna stilografica in seconda elementare era un'emozione unica. E poi anche lei si ricorda benissimo della carta assorbente. Antonio ci chiede, mi chiede: ma dove posso risentire le puntate vecchie di Mille Storie? Come ho detto, Play RSI, voi scrivete Mille Storie e ritroverete, quest'anno siamo a 33-34, ma troverete quelle di tutte e tre le stagioni. Allora, sì, dimmi.
No, volevo dire che anche a me è venuto un ricordo, ma meno nobile del tuo. Io mi ricordo che...
Nobile il flipper.
Mi ricordo che appoggiavo, una cosa che mi divertivo a fare, a parte che era emozionante veramente ricevere quelle penne perché erano bellissime. Una cosa che mi piaceva fare con la carta assorbente, stupidissima, appoggiare il penino per vedere quanto inchiostro, quanto si allargava la macchia d'inchiostro.
Esatto, è vero, anche questo. Vedi che vengono fuori questi ricordi. C'è chi scrive: io scrivo a mano solo i biglietti della spesa, fondamentali, perché così vai a fare la spesa e non compri cose inutili. Chissà se con la stilo o la sfera. Ovvio che quella a sfera ha indubbi vantaggi, soprattutto quando si tratta di scrivere in condizioni, diciamo, precarie. E per tutto ciò dobbiamo ringraziare essenzialmente un uomo, Laszlo Biro, professionista giornalista. Riabilitiamo un po' questa immagine, perché io poi, figurati, parlo spesso male dei giornalisti che ne combinano tutti i colori, invece Laszlo Biro inventa qualche cosa di importantissimo. Lui nasce al tramonto di un secolo, il XIX, 1899. Talento per la scrittura, certo, ma anche per l'ipnosi. Sì, perché lui si iscrive a medicina e in quel contesto scopre questa sua propensione, questa sua capacità, questa sua abilità per l'ipnosi. È talmente bravo che sono tantissimi i medici che si rivolgono a lui per trattare i propri pazienti. E sono talmente tanti e pagano talmente bene che Biro decide di lasciare gli studi in medicina e dedicarsi ad altre passioni. Nell'ordine, auto, pittore surrealista, faldoganiere... A un certo punto fa anche questo, lo scultore, l'agente in borsa e infine si convince a fare il giornalista. Tutto questo grosso modo negli anni 20. Laszlo ha anche un fratello, Gheorghi, che fa il chimico e con lui è solito tentare alcuni esperimenti. Garantito, sono fantasiosi e molto bravi. Progettano per esempio un vetro resistente agli urti più violenti, una serratura antiforzatura e un cambio automatico per le automobili, il cui brevetto è acquistato dalla General Motors nel 1932. Beh, direi due bravi, molto bravi. L'ultima attività intrapresa, dicevo, il giornalismo, e poi su questa si concentra. Ovviamente anche lui usa la stilografica, siamo negli anni 30, e altrettanto ovviamente ha i problemi comuni a tutti: inchiostro che non si asciuga in fretta, mani e dita macchiate, fogli che sembrano il test di Rorschach, quello con le macchie, quelle che possono sembrare tante cose. Primo tentativo, mette nella stilografica l'inchiostro delle rotative, ma risulta troppo viscoso e poco scorrevole. Certo, si asciuga in fretta, però è troppo denso. Secondo, ed è già il tentativo buono, sta passeggiando al parco e vede alcuni bambini che stanno giocando con delle biglie. Una di queste rotola attraverso una pozzanghera e, una volta uscita dalla pozzanghera, lascia una scia uniforme e regolare. Né più né meno quello che fa la penna sfera. Da quel momento inizia a studiare come inserire una minuscola sfera nella punta di una penna, mentre il fratello cerca, da buon chimico, la giusta componente per un inchiostro non troppo denso ma nemmeno eccessivamente liquido per avvolgere e consentire alla biglia di rilasciare la sua scia. Pochi sanno che diversi anni prima, comunque anno 1888, in Inghilterra era stata brevettata una penna simile, ma per scrivere sul cuoio. Adesso non so perché, però la sfera è troppo grossa, è troppo spessa, quindi per scrivere sulla carta, e quindi decade. La cosa riesce ai due fratelli, però, che nel 1938 depositano il loro brevetto. 1938 significa alba della guerra. Laszlo scappa prima a Parigi e quindi in Argentina, dove continua a lavorare per migliorare il suo progetto. Lavora talmente bene che un commerciante inglese ne intuisce l'utilità e permette al governo britannico di produrre penne a sfera direttamente sull'isola, 30.000 ne vengono date in dotazione alla RAF, ai piloti della RAF. Cioè, volete mettere la praticità in volo piuttosto che una stilo, una Biro è perfetta. Biro intanto ha creato anche una sua società con un socio argentino, Juan Jorge Meine, la Biro Meine. Producono la Stratopen, il nome è bello, cioè da bell'idea, eh? Quindi la Stratopen diventa la Birome, che è l'acronimo dei loro due cognomi. E in Argentina mi dicono che la Biro viene chiamata ancora in questo modo. Idea geniale, costi alti però, troppo alti per la gente comune. E qui sta per finire la storia di Biro, sognatore, inventore, l'uomo che arriva ad un passo dalla soluzione, quella che troverà un altro imprenditore. Volete sapere il suo nome? Un attimo di pazienza. Allora, penna stilografica veramente, vi ha scatenato. Piero che dice, io la usavo a scuola non per giocare, improvvisare, inventare un flipper, ma per fare dei veri e propri fumetti, quindi un artista. Poi c'è Massimo che dice che le biglie le usava per qualche cos'altro. Massimo, rimani con noi perché qualcosa di simile andremo anche a raccontarlo. E poi chi è che c'era qualcuno che... Dov'è che è? Claudia, fantastica, lei dice che scrive praticamente ovunque, ogni occasione è buona per prendere degli appunti. E lei dice che le è capitato anche di scrivere sulla carta igienica. Non credo con la stilografica perché diventa un macello, però è vero, è giustissimo, scrivete tantissimo, ma io vi devo un nome ancora. Ripartiamo da Spare Parts, che è un pezzo di Bruce Springsteen, letteralmente pezzi di ricambio, quelli di cui non ha bisogno la biro più famosa, venduta e usata al mondo, trasparente, esagonale, immutata nel tempo, perché quando una cosa funziona e pura bene, perché la devi cambiare? Biro, alla fine, il nostro eroe, si arrende, vende il brevetto per 2 milioni, che ok, non sono bruscolini, però al pensiero di quanto ha reso successivamente quel brevetto, e lui che cosa fa? Torna a dedicarsi alla pittura. E chi compra il brevetto? Il suo nome è Marcel Bick, con l'H, attenzione il cognome. Piccola parentesi. Se andate sotto la Tour Eiffel, quindi siete a Parigi, vi diranno che Marcel è francese. Se invece andate a Torino, sotto la Mole Antonelliana, vi diranno, no, cari miei, lui è italiano. Hanno ragione entrambi, sostanzialmente, perché per essere precisi, noi a Mille Storie ogni tanto siamo un po' secchioni. Ecco, Marcel Bick nasce in Corso Umberto a Torino, da una famiglia valdostana, e poi si trasferisce a Parigi solo all'età di 14 anni. Bick riesce a fare ciò che Biro non è riuscito a concludere davvero. Trova una combinazione biglia-inchiostro migliore, ancora più scorrevole, soprattutto riesce ad usare i materiali molto meno costosi. È il 1950 quando presenta e mette sul mercato la Bick Crystal, la biro che vi ho descritto poco fa, al costo di 50 centesimi di franco. E pensate che invece la biro in America, nel continente americano, era venduta a $10, cioè una bella differenza. Trasparente, cosa che permette di vedere quanto inchiostro manca, un cappuccio in plastica che in tanti mordicchiano nervosamente, esagonale per poterla stringere meglio, ma soprattutto per non rotolare una volta appoggiata. Lo so, sembra una banalità, ma è un'idea clamorosamente vincente. Finisce addirittura al MoMA a New York, e le vendite sono oltre 100 miliardi di pezzi. Oltre 100 invenzioni sono invece quelle a cui lavora Biro in vita sua, ma nessuno lo renderà veramente ricco come questa, che poi oltretutto è andato a finire in mano a qualcun altro. Biro, che abbiamo lasciato in Argentina, e in Argentina resta un assoluto mito. Pensate che dal 1990, il giorno della sua nascita, cioè il 29 settembre, viene festeggiato come la giornata degli inventori, e a lui hanno dedicato anche un asteroide. Igor, vuoi sapere il nome dell'asteroide?
Certo.
È il 327512. Laszlo Biro, scoperto nel 2006. E Bick, allora, decide che i suoi prodotti non avranno l'H. Pensate a un anglofono come potrebbe leggere il suo nome. Ecco, sì, stai ridendo, ma è proprio questo il motivo. Ma soprattutto si specializza nell'usa e getta. Penne, certo, ma poi rasoi, accendini, uno degli uomini più ricchi del mondo. In ogni caso, con le sue penne ci abbiamo scritto tutti e giocato soprattutto tutti. Oggi, però, esce anche un po' il piccolo teppista assopito in me. Perché quando dico ci abbiamo giocato tutti, perché con quella asfera abbiamo fatto almeno tutti una cosa una volta, cioè l'abbiamo usato come cerbottana. Nessuno però potrà mai vantare la mira di Mary Smith, che vive a Londra negli anni 20. Allora, sì, hai ragione. Igor, tu sei sempre attentissimo. Ci sta, perché io ho parlato della Biro, della Bick, che viene messa in vendita nel 1950, quella che noi usiamo come cerbottana, e lei invece ho detto che vive negli anni 20, quindi dici, qua ci sono 30 anni che ballano e quindi c'è qualcosa che non va. Ho detto che usa la cerbottana lei, non che usa una Bick privata di tappino, cappuccio e punta con relativo serbatoio al suo interno. Quindi lasciatemi raccontare brevemente di Mary Smith, che è il terrore non dei sette mari ma degli operai londinesi, e al tempo stesso anche la loro salvezza, di quei dormiglioni che rischiano di fare tardi e perdere il posto di lavoro, che per inciso non è certo pagato benissimo. Un operaio non guadagna molto, storicamente appartiene a una categoria sfruttata che deve risparmiare sul centesimo, non sul penny, visto che siamo a Londra. soprattutto se non abita vicinissimo alla fabbrica e non è nelle condizioni di far che cosa? Di sentire la sirena a vapore che annuncia l'inizio del lavoro. Quindi deve trovare dei sistemi alternativi per svegliarsi in orario e non perdere il lavoro. Una sveglia costa troppo, bisogna fare economia, l'abbiamo detto, anche un penny fa la differenza. Costa molto meno invece affidarsi a Mary Smith, come anche, bisogna dire, ad altre donne e uomini detti knocker-upper, cioè svegli umane. Avete sentito bene? Svegli umane. Il loro strumento di lavoro è proprio una cerbottana, dei piselli secchi e soprattutto una mira da cecchino. Quindi via al lavoro, si arriva davanti alla finestra dell'abbonato, al servizio sveglia, si carica la cerbottana e tac, si colpisce. Si colpisce fino a quando? Non una volta. Esattamente come la sveglia, si colpisce fino a quando la finestra non si apre e si è certi che il proprio lavoro sia stato portato a compimento. Dopodiché, altro giro, altra finestra.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will
Fix You, Coldplay, ti aggiusto, aggiustami. A volte però per aggiustare qualcosa non servono fortunatamente il martello, il cacciavite, ma basta una penna. Una penna aggiusta tutto e non importa che sia sfera o stilografica. Può mettere riparo alle crepe, alle ferite di un cuore lontano dal proprio amore, ad esempio. Ed è la storia che ce lo ricorda. A imperituro ricordo di quella storia d'amore c'è una teca alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano, un piccolo groviglio di fili che sembrano d'oro, tanto brillano. Se ti avvicini però capisci che quei fili sono capelli, una volta lunghi, morbidi, regolarmente spazzolati e immagino profumati da unguenti costosi. Sì, perché la duchessa ha mezzi che altri possono solo sognare. Lei, figlia illegittima di un papa. Quella donna è tanto bella quanto spietata, così ci dicono, ma è pure amante delle belle arti, della letteratura e così siamo a Ferrara, anno domini 1502, un giorno convoca a corte poeti e letterati. Se poi sono anche giovani e carini, meglio, perché saremo anche nel 500, ma anche l'occhio vuole la sua parte. Fra questi c'è un poeta ancora poco conosciuto che quell'occasione vuole proprio sfruttarla. Cioè, non so se avete idea cosa significhi diventare poeta di corte. Vitto, alloggio e un vitalizio. Insomma, quelli che gli squattrinati colleghi possono solo sognare. Il momento è arrivato, è davanti alla porta del salone dove la duchessa e la corte attendono. Lui entra, carico a pallettoni, perché è decisissimo, ai migliori versi pronti ad esplodere in un'ode meravigliosa quando vede per la prima volta la duchessa. E come spesso accade, Cupido fa il suo dannato mestiere, solo che il poeta davanti a cotanta bellezza rimane senza parole, cioè proprio basito, muto. In pratica è come un puro sangue al via del derby che alla gabbia di partenza rimane fermo. Allora, non è che va tutto malissimo, perché poi lui riesce a riprendersi, però veramente dovete capire, non avete idea di che cosa sia quella donna. È bellissima, un'aura da star e i capelli, ma questo ve l'ho già detto. La luce che filtra dalle finestre le regala sfumature meravigliose, e così dopo aver balbettato qualche cosa si riprende e non fa proprio brutta figura. Nei giorni successivi non riesce a togliersi dalla testa quei sottili fili dorati, tanto che cambia gran parte della sua opera che sta ultimando, dedicandola proprio ai capelli della duchessa. Ovviamente lei sarà la prima a stringere fra le mani quell'opera, Gli Asolani, che contiene appunto una dedica appassionata a lei. Si trovano sempre più spesso i due, sempre più rapiti uno dall'altro, un amore grande che cresce, enorme, platonico. Però poi arriva la peste che mette fine a tutto. Pietro, perché non vi ho ancora detto il suo nome, il nome del poeta, è costretto a lasciare Ferrara, la città che la duchessa invece non può abbandonare. Ed ecco la cura, ecco la medicina che lenisce le ferite più profonde, appunto la penna. Il loro amore platonico si trasforma in un rapporto epistolare ancora più intenso, lettere d'amore bellissime, ancora più dei versi che un giorno lui aveva dedicato a lei. Non c'è lettera in cui Pietro non ricordi i suoi biondi capelli, e lei a quel punto compie il gesto, certo simbolico, ma che vale più di mille prove d'amore. Si taglia una ciocca di capelli biondissimi e la mette nella busta destinata a Pietro. Quando la riceve, ne sente subito il profumo e immediatamente che cosa fa? Cerca una teca per conservare quel dono sì prezioso, il più prezioso dei tesori. Per 16 anni si scrivono, per 16 anni si amano, ma non si rivedranno più. Lei morirà in giovane età, lui poi vestirà i panni del cardinale. Oggi a ricordare il loro amore un pennino, qualche lettera e soprattutto quella ciocca che non si sa come sia arrivata a Milano, la bionda ciocca di una donna che tutti ricordano crudele e spietata, Lucrezia Borgia, che davanti però alle parole di un giovane poeta si scioglie in un sorriso gentile. E anche noi vi salutiamo con il nostro sorriso, il sorriso di Mille Storie, perché sono quasi le 11:43, siamo al quarto giorno d'avvento. Sapete che ogni giorno apriamo una casellina e dietro questa casellina troviamo che cosa? Beh, una canzone di Natale con una sua storia. E oggi che canzone? Ci si ritrova domani.
I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday.
I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Daddy's watching.
He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Look at that crazy red suit.
Curly head, claws, and cuddle and coo, and elephant guns and kitty cars too.
Santa Claus is coming to town. Ride, ride, red, ride. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch. You better not cry, better not pout, I'm telling you why.
Oh, Santa
is coming to town.
Oh, Santa.
Get rid of that frown, cause Santa Claus is coming to town.
Oh, I'm telling you why.
It's in the bag.